chiamo anche noi, di occuparci del fronte interno attraverso una prospettiva difficile, diciamocelo, però molto molto complicata, ma che è principale, è una delle principali della narrazione politica degli ultimi anni. Andiamo a vedere come le questioni dell'antiterrorismo, la questione quindi che colpiscono per lo più compagni, come è stato negli ultimi anni, attraverso varie inchieste di 270, 270 bis, detenzioni all'interno del regime di 41 bis, vanno poi a, ahi noi, intersecarsi con la storia dell'antimafia. È un discorso complicato, esatto.
Sì, un'altra faccenda che ci ha portato a fare queste riflessioni, che qualche settimana fa si è, come ogni anno, appunto come ogni anno c'è stato l'anniversario dei fatti di Capaci, il 23 maggio, e quindi abbiamo voluto riflettere rispetto a quello che è stato il consolidamento del potere dell'antimafia, sia su un piano istituzionale, sia su un piano simbolico, rispetto a quella che è stata la narrazione che in qualche modo può aver reso, aver anche legittimato quello che è stato un utilizzo ordinario di misure che erano nate come eccezionali, straordinarie. Poi appunto è un ambito estremamente scivoloso, quindi si vuole un po' cercare di riflettere su quelli che sono dei punti che possono dare degli spunti di discussione.
Esatto, lo faremo sia nell'ordine di quella che è stata l'evoluzione giurisprudenziale intorno alle misure antimafia, sia sull'ordine economico. Bisogna dire che, ripetiamolo ancora una volta, è un campo scivolosissimo. Non parleremo a questi microfoni di mafia, non solamente perché è ancora più complesso parlare di questo tema, ma perché è molto difficile trovare un punto d'attacco per poterne parlare. Abbiamo piuttosto pensato di parlare invece dell'antimafia, sia in termini di dispositivi giuridici, sia in termini di economia vera e propria che l'antimafia porta avanti, sia in termini un po' di discorso. Avremmo potuto leggere una carrellata forse di titoli degli ultimi 30 anni, 32 anni, su come si è evoluta la narrazione nei giornali, ma ho anche, per esempio, raccontare, magari lo faremo in futuro, quali sono state le fortune editoriali, quali sono state le fortune cinematografiche, per esempio una figura come Saviano. C'è tanta letteratura, ultimo non ultimo un famoso libro che uscì alla fine degli anni zero di Alessandro Dal Lago, che è morto, che si chiamava Eroi di carta, proprio sull'evoluzione della narrazione intorno alla figura di Saviano e alla sua mitopoietica sulla mafia. Abbiamo deciso però di attenerci a due piccoli campi, che è appunto quello dell'evoluzione giurisprudenziale e quello dell'economia dell'antimafia nel terzo settore, provando a fare alcune ipotesi, provando a sollevare alcune domande in questo campo scivolosissimo, però in questo periodo di costruzione del nemico interno, in cui la retorica della guerra si fa sempre più acuta, sempre più stringente, partire da lì è comunque necessario, perché è, diciamo così, quasi uno start del gioco dell'oca, di questo livello repressivo, e non può essere ignorato, certo non andando a vedere quali sono i rapporti tra Stato e mafia. Sicuramente non è il nostro intento né dare una definizione antropologica o sociale della mafia, ma semplicemente andando ad esaminare come questo tipo di legislazione, questo tipo di discorso e l'evoluzione soprattutto dell'economia dell'antimafia si è sviluppato in Italia negli ultimi 30 anni, attraverso che passaggi, attraverso che discorsi. Insomma, cercheremo di farlo con molta cautela, con moltissima cautela. Andiamo però prima a sentirci un pezzo musicale, prima di addentrarci in questo scivolosissimo campo, diciamolo ancora una volta. Andiamo a sentirci Baby Gang. Lo mettiamo molto spesso da questa trasmissione, ma anche in generale ai microfoni di Radio Blackout, perché ricordiamolo, Baby Gang è di nuovo in carcere, peraltro sta facendo uno sciopero della fame da diverse settimane di protesta, e al di là di quello che si può pensare di questo personaggio, la criminalizzazione di tutta una serie di fenomeni che riguardano la musica anche di periferia, piuttosto che proprio le cose da cui prende il nome questo cantante, questo trapper, cioè le baby gang, assumono anche lì un livello di attenzione mediatica così ampio che non si può che riportare la voce di colui che in primis la vive su di sé, la canta anche con un certo tipo di successo che non è quello che ci interessa qui, però sicuramente rende conto del fatto che ci sono fenomeni che vengono ritenuti criminosi, come quelli degli adolescenti nelle periferie, e di cui lui in qualche modo si fa portavoce, sia attraverso la narrazione dei problemi sociali che ci sono nel nascere in certi contesti e nel nascere in certe situazioni, sia attraverso la rivendicazione stessa di quella posizione che viene utilizzata come slancio. In questa puntata ci ascolteremo una serie di canzoni che lui appunto dedica alla prigione, si chiamano appunto Cella 1, Cella 2, Cella 3 e Cella 4, e partiamo proprio da Cella 1. Buon ascolto con Baby Gang.
Ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Ancora non ho parlato fra di galera, raga almeno fate parlare chi dentro c'era. Mica questo frate che si è fatto una sera, quando facevamo le rivolte lui dov'era. Dicono non vedo, non parlo, non sento. Mamma mia frate quante cazzate che sento. Mio fratello ti spiega il regolamento, se non sai stare in gruppo vai in isolamento. Ti aspettano armati tutti con le lame, ti urlano dal blindo buscetta infame. Rimani isolato fra come un cane, puoi farti la corda frate tanto vale. Ale 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 ale, mangio Rivotrin galera ospedale. Alo 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 alo, una chiamata giuro scende tutta calo. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Te lo dice un gypsy, te lo dice un sinto. Baby se non fa successo sarà dietro i blindo. E per dormire in cella mi pagherai l'affitto se non mi paghi in tempo. Giuro faccio un delitto, te lo giuro scema vale. Galera ospedale, frate se non faccio rapper farò il criminale. Già da tempo io l'ho detto, l'assistente sociale lei invece mi ha risposto, andrei in tribunale. Infami, infami, liberati shibtari. Shibtari, questi sbirri macari. Macari, liberati compari. Compari, compari, pa. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo al poker ma dietro i blindi. 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 Ma dietro i blindi.
Siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout, queste macerie su macerie.
Ma volendo iniziare un po' questa riflessione rispetto a quello che è un piano giuridico, penso si debba un po' partire rispetto a quella che è la storia della DNAA, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. È stata istituita con un decreto legge il 20 novembre 1991 come Direzione Nazionale Antimafia, nel pieno degli anni del conflitto Stato-Mafia, ma non solo, era la fine della Prima Repubblica, nel momento della crisi partitica e della fine della politica istituzionale per come era stata conosciuta fino ad allora. Poi con un decreto legge del 18 febbraio del 2015 viene aggiunta la materia del terrorismo e da quel momento appunto inizia anche a interessarsi a tante questioni che riguardano l'ambito di lotta e tutte le varie inchieste per 2,70. Proprio dal Ministero della Giustizia.
Andiamo proprio a vedere dal sito, no? Perché la cosa interessante è che quando si parla di certe vicende giurisprudenziali è molto difficile cavare un ragno dal buco, e andiamo a vedere direttamente quello che dicono loro, quelle che sono le loro retoriche riguardo a diciamo così la costruzione del discorso giuridico intorno a questo nuovo accorpamento che dal 2015, come dicevi tu, mette insieme l'antimafia e l'antiterrorismo.
Innanzitutto la DNAA è composta dal Procuratore Nazionale Antimafia e da 20 magistrati che sono i sostituti dei Procuratori Nazionali Antimafia. Rispetto all'elezione del Procuratore Nazionale, proprio preso dalla Gazzetta Ufficiale, appunto ci sono le questioni che riguardano la sua elezione, ma ciò che è un po' più interessante è ciò che di nebuloso c'è nelle note, perché appunto viene chiamato in causa il Ministro della Giustizia rispetto a sue indicazioni e osservazioni non meglio specificate. Appunto è molto nebuloso e non si trova appunto altro rispetto a quelle che sono queste indicazioni e appunto queste valutazioni che il ministro compie. Poi ciò che poi è abbastanza interessante rispetto sia alle sue attività e alla direzione che poi prende, proprio andando a leggere dal Ministero della Giustizia, dal sito del Ministero della Giustizia: disporre l'applicazione temporanea dei magistrati della direzione nazionale presso una DDA per coadiuvare quest'ultima quando lo richiede la complessità di un'indagine, riunire i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere contrasti che malgrado le direttive specifiche impartite siano insorti e abbiano impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento. Viene abbastanza facile anche capire quanto è tentacolare e quanto è diramato quello che è poi il controllo del procuratore nazionale sui territori e appunto sulle varie DDA. Rispetto a quella appunto la direzione in cui lavora, un ambito piuttosto interessante, sempre dal sito del Ministero della Giustizia: esprimono i pareri nei casi previsti della legge, in particolare sui collaboratori di giustizia, sull'applicazione del 41 bis dell'ordinamento penitenziario, sul gratuito patrocinio per gli imputati dei reati di mafia non abbienti. Quindi appunto quanto poi il procuratore nazionale delegando ai sostituti procuratori vada poi anche a prendere delle decisioni rispetto al gratuito patrocinio, rispetto alla possibilità o non la possibilità di appunto pagarsi una difesa a chi ha appunto un processo
per
un processo
mafia,
per questioni certo. mafiose.
Peraltro questa cosa andremo anche a vederla dall'altro punto di vista, cioè quello economico, cioè che a partire dall'ordinamento dell'antimafia riguardo a alcune eccezioni, non solamente in questo caso al gratuito patrocinio per gli imputati dei reati di mafia non abbienti, ma anche in altri casi di previdenza sociale più ampia, è stato proprio il campo in cui hanno iniziato a sperimentare la sottrazione del diritto e quindi l'esclusione dal poter usufruire di tutta una serie di servizi, in questo caso dal gratuito patrocinio. Poi andremo anche a parlare a livello economico di come abbiano cercato di togliere ci siano anche riusciti in alcuni casi altri tipi di diritti, e di come questa sottrazione poi sia passata da chi era imputato di reati per mafia anche altre categorie considerate appunto criminose da loro stessi. Un'evoluzione molto molto complicata, anche perché nel 2015 va a intersecarsi, come raccontavi prima, con la questione dell'antiterrorismo, e non è un caso solamente italiano, anche se in Italia c'è la specificità di questa sostanza mafia come caratteristica, o mafie secondo una caratteristica tutta italiana. In realtà questa serie di misure non sono sicuramente nuove e non non sono sicuramente una specificità italiana, tanto che dagli anni zero in poi, sia in Germania per esempio che in Francia, in Germania soprattutto con i piani ARTS, le questioni economiche insieme alle questioni dell'antiterrorismo e della lotta al nemico interno si è resa un tutt'uno come appunto metodo per guardare alla popolazione. Da questi microfoni, insomma, abbiamo detto più e più volte, dal momento in cui quel tipo di società industriale è crollata, quindi quel tipo di idea ordinata della città, della società intorno all'industria, intorno al controllo dello Stato, intorno a tutta una serie di istituti e di istituzioni, non c'è più, questa società si presenta come estremamente disordinata a partire dagli anni 90 in poi. La globalizzazione, il fatto che si siano scardinati questi bisogni, come per esempio cittadinanza lavoro, cittadinanza diritti, in base a una divisione ben più complessa degli affari internazionali, all'interno di questa confusione anche dal punto di vista giurisdizionale, ecco che questa società complessa e disordinata viene organizzata in maniera diversa anche dal punto di vista giuridico, cercando di appellarsi a delle categorie che sono le più pericolose in assoluto, però che diventano il fulcro attraverso poi tutta la società si guarda, perché questo esempio poi del gratuito patrocinio che viene tolto ai mafiosi è naturalmente un piccolo passetto avanti per togliere diritti anche a tutti gli altri. Basta vedere poi come si è evoluta la previdenza sociale in Italia.
Un altro appunto delle indicazioni che ci sono sul sito del Ministero della Giustizia, che secondo me fa ben capire quanto appunto sia complesso e nebuloso il campo in cui vanno a operare, dice: seguono le materie di interesse loro delegate, non ben specificate, assumendo le necessarie informazioni sia direttamente che attraverso le forze di polizia o altri organismi, anche qua non ben specificati, che istituzionalmente operano nel medesimo ambito. I risultati di questo lavoro vengono portati alla conoscenza di tutto l'ufficio nelle riunioni plenarie mensili e, quando ve ne è l'utilità, a conoscenza della DDA per l'inizio delle indagini specifiche. Appunto, si parla di materie di interesse, altri organismi, utilità, però appunto spiega bene, cioè fa ben vedere quanto possa essere ampio il campo d'indagine e soprattutto quale sia l'arbitrarietà delle scelte.
Eh sì, proprio l'arbitrarietà delle scelte, peraltro non è sicuramente la caratteristica di questo particolare campo del diritto, ma di tutto il diritto in generale. Infatti, se prendete sotto mano questo particolare insieme di leggi che costituiscono poi il pacchetto dell'antimafia sotto la DDA, e andate a vedere sulla Gazzetta Ufficiale, come abbiamo cercato di vedere noi, e andate a scartabellarvi tutta la legge, ma non solamente questa. Una caratteristica di tutto il diritto positivo è che lascia naturalmente ampi spazi di margine a poi l'interpretazione dei tribunali, delle varie territorialità e soprattutto, come dice anche la stessa Gazzetta, poi nel caso estremo, per esempio nei casi dei percorsi giudiziari dei mafiosi, addirittura al ministro. Quindi poi sono di volta in volta sono i contesti a determinare quella che è la sorte giuridica delle persone, tant'è che se andate a nord e a sud dell'Italia e frequentate vari tribunali, ci sono rapporti di forza, di potere culturale che determinano come le leggi possano essere interpretate. Infatti, raccontando un po' un episodio per riderne, ma in realtà non c'è niente da ridere, ma tanto per capire, è capitato un processo di compagni, una dei tanti 270 per associazione sovversiva che ci sono stati negli ultimi anni, che un avvocato del Sud Italia abbia fatto questa uscita secondo cui un certo tipo di reati, come possono essere gli ordigni che sono stati in tanti, sono tanti capi d'accusa che sono rientrati nei 270 nei processi contro i compagni in questi anni, abbia detto che un certo tipo di capo d'accusa del genere in certe parti d'Italia non sarebbe ritenuto poi così grave, o che comunque non sarebbe contestualizzato all'interno di di un'associazione, tanto per capire, non per voler dire che magari al sud certe cose passano in sordina, non vanno, non è sicuramente questo il discorso, ma per mostrare effettivamente che ci sono diverse interpretazioni che si danno al diritto, che naturalmente poi finisce nelle aule di tribunale, dove ci sono le dinamiche specifiche, in cui ci sono delle persone che hanno orientamenti politici diversi. Insomma, quello che non colma il diritto, e possiamo dircelo chiaro e tondo anche in questo caso, è come l'immaginario e l'egemonia culturale va a dare un'interpretazione al diritto. Questa è la politica, insomma, che ci giriamo intorno, e quella la questione. Ogni diritto prende corpo in base al discorso politico che è nazionale, ma è anche con sfumature diverse territoriale.
Poi appunto il ruolo del Ministro della Giustizia rispetto alla DDA, questo legame a doppio filo tra quello che è l'ambito giuridico e l'ambito politico non è nemmeno celato, certo. Esplicato appunto sulla Gazzetta Ufficiale.
Certo, peraltro andremo a vederlo dopo quando racconteremo un po' invece il discorso economico e performativo dell'antimafia. Uscendo dalle questioni giuridiche, andiamo a vedere proprio come questa cosa è estremamente puntuale. Andiamo a mettere questo secondo pezzo di oggi, andiamo a mettere Baby Gang, sempre come dicevamo all'inizio, con Cella 2, e poi di nuovo qua, e passeremo alle questioni economiche dell'antimafia.
Sono le Baby Gang.
Da capo della Baby Gang.
Una Baby gang, lo ricorderete.
L'arrestato gli aveva detto: i carabinieri e la polizia non mi fanno niente, paga o te le diamo.
Baby gang.
Componenti delle Baby Gang.
La Baby Gang.
Gang. La Baby Gang.
Baby Gang.
Yo. Ero in cella chiuso da solo con tutti loro. Guardavo quel soffitto col fumo di una Marlboro. Un giorno fra sarò ricco, l'ho promesso a tutti loro. Anche se stavo zitto avevo più palle di loro. Tutte alle finestre cantavano in coro. Quando Gianni Celeste partiva in cella di Soro. Partivano scommesse con le stecche di Marlboro. Partivano gli schiaffi se provi a barare uomo. Sento click clack 24 su 24 e sento tic tac. Il tempo qui dentro bastardo e sento Tupac. Nella cella frate a fianco e fanno tiki tac. Capo posto non lo sa manco, yo. Com'è che va? Quanto ti manca, frate? Mi mancano solo 2 anni e 3. Fai la domandina in cella con me, che tanto anche me manca come te. Yo, figlio di puttana, o sei con Baby Ganga o sei con la madama. Yo, sei fratello che infama. Può partire uno schiaffo, può partire una lama. Yo, urlava Cabrera, urlava da quel blindo, puttana la galera. Yo, la guardia che sclera, perché c'è stato Yuri, si è tagliato la vena. Yuri tagliato vena, ha bestagliato tutto. Si è tagliato il braccio, ha urlato, ha puntato. L'ha puntato, è arrivato, ha best insanguinato. Ha detto voglio un pacco, è arrivato il pacco. Senza parlare tanto, senza parlare troppo. Se non sei un bastardo, la fra non duri troppo. Io ti spacco il culo, coi ragazzi del blocco. Magro ma cazzo duro, baby ma di Marocco.
Abbiamo ascoltato Baby Gang con Cella 2, e torniamo in questo scivoloso campo che è quello dei dispositivi antimafia. Abbiamo cercato di tracciare 2 o 3 punti significativi nell'evoluzione giurisprudenziale dell'antimafia a partire dal 1992. Adesso cerchiamo di addentrarci sempre con i piedi di piombo all'interno del discorso invece economico dell'antimafia. Andiamo a farlo leggiucchiando qua e là sia dei vari articoli delle varie associazioni dell'antimafia, sia attraverso letture anche un po' più critiche, o accenni a letture un po' più critiche su il percorso evolutivo dell'economia dell'antimafia. Che cosa si può dire intanto riguardo a quello che è accaduto e che è praticamente contemporaneo all'evoluzione giuridica che dal 92 in poi abbiamo cercato di raccontare per quanto riguarda i dispositivi contro i reati di mafia, e che si sviluppa tutto un discorso in special modo a partire dall'esperienza di Libera, di Don Ciotti, ma non solo, che si basa sulla confisca dei beni alla mafia. Quella che potrebbe essere una domanda che qualcuno che ha un po' di attenzione all'economia, non tanta, ma come ai compagni capita per questioni anticapitalistiche, si viene da chiedere se c'è una lotta alla mafia che parte dalla confisca e quindi alla creazione di profitto della mafia. Significa semplicemente che il profitto viene spostato, è una questione semplice di economia. Infatti la domanda che ci si può fare è: se l'antimafia si basa sulla confisca del profitto alla mafia, forse significa che l'antimafia è un dispositivo di riterritorializzazione e riassegnazione del valore? Questa è una domanda che ci viene da fare a questi microfoni.
Spostato, e soprattutto quale valore ulteriore poi su questo profitto viene creato.
Esatto, spostato non di molto, perché poi i confini naturalmente sono molto labili, ma comunque viene da pensare che questo dispositivo, di cui leggeremo anche le difficoltà di inquadrarlo nel campo giuridico e del diritto, anche questo possa appunto essere un dispositivo di riassegnazione del valore. Intanto quello che dobbiamo dire, che leggiamo qua e là dalle varie associazioni o da chi porta avanti il discorso per l'economia dell'antimafia e che la racconta come un'economia possibile e alternativa in generale, insomma, in realtà consente di esplorare, come dicono le stesse parole di queste associazioni, il settore dell'economia sociale, che già da questi microfoni abbiamo raccontato essere un terreno di sfruttamento gigante, proprio quello delle cooperative e delle associazioni che lavorano nel terzo settore. E l'economia dell'antimafia è proprio forse la testa di ponte di questo fare sociale. Insomma, quello che viene raccontato attraverso queste associazioni che se ne occupano è che non solamente è un'innovazione sul piano civile, leggendo proprio letteralmente, ma è ben oltre, perché è un'occasione concreta, secondo le loro parole, di riabilitazione dei territori, ma soprattutto di una maniera di fare economia alternativa. Loro la descrivono come sostenibile e virtuosa, ma che di fatto è una creazione di nuovo profitto. Cosa si può dire di questa evoluzione dell'economia dell'antimafia? È che infatti nasce nel 1996, un periodo in cui nasce anche Libera, che lancia una petizione che si intitola come la mafia restituisce il mal tolto. E infatti restituire il mal tolto con la cultura della legalità è uno dei discorsi principali, se non il principale, dell'antimafia. E infatti ci sono varie pressioni, tra cui questa petizione, per fare una legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, una legge che poi prenderà corpo proprio quell'anno stesso nel 1996. Fino a qualche anno fa, stiamo parlando comunque di dati abbastanza recenti, secondo le stesse parole delle associazioni, dei gruppi di associazioni che si occupano di antimafia, i beni immobili, solamente quelli immobili in gestione, erano oltre 17.000 rispetto a quelli che erano stati sequestrati, per un totale però di oltre 30.000 unità di valore sottratto. Insomma, stiamo parlando di valori molto e molto importanti in questo istituto, che è quello della confisca, che sarebbero destinati a delle associazioni che si devono occupare di ridar vita economicamente a questo valore. naturalmente è molto complicato rapportarsi a, a questo tipo di discorso, perché non, non si vuole qui scadere nel, nel dare delle definizioni belle e buone, ma semplicemente porre appunto ordini di problemi. Non, sicuramente si è fatto lungamente degli anni, forse il caso più famoso in cui si discute di questa economia dell'antimafia, ma non solo, è il famoso libro uscito nel 2014, I Buoni, di Luca Rastello, in cui appunto tutti i fenomeni che riguardano soprattutto l'antimafia, ma in generale una nuova ideologia che si è impostata in Italia dagli anni 90 in poi, racconta di questi personaggi come Don Ciotti o chiunque ruoti attorno a questo mondo, come anche per esempio Saviano, con, come persone che si accollano a questo vittimismo eroico, che però portano avanti anche delle milanterie, e l'utilizzo del giustizialismo è sicuramente una delle le cose principali che viene che gli si può che gli si può vedere cucita addosso, perché l'uso del giustizialismo e anche di un delle legislazioni sempre più oppressive intorno all'antimafia è poi quello che permette loro di mandare avanti l'impresa sociale della confisca, quindi di questo spostamento di valore dal campo della mafia a quello poi che dell'associazione del terzo settore. Ci sono tante critiche intorno a questo modo di fare. Partiamo un attimo da quelle giuridiche. Abbiamo già detto che il discorso principale che portano avanti questa associazione è questa di questa famosa aggressione al profitto, e loro dicono che rappresenta una delle direttrici essenziali di una strategia repressiva razionalmente fondata, e quindi qua il diritto vero e proprio, perché va a essere complementare all'evoluzione dei reati contro la mafia, e anzi probabilmente spinge ad andare sempre oltre in questo solco qua. E poi dall'altra invece c'è chi naturalmente dice che è molto strano questo istituto della confisca del valore. Infatti alcuni esperti di giurisprudenza dicono che la natura giuridica e l'inquadramento dogmatico della confisca è molto incerto, perché, come dicevamo prima, come tutti i reati particolarmente gravi, che come appunto quelli della mafia, del terrorismo, si basano su una buona dose di arbitrarietà, forse più di tutti gli altri tipi di diritto positivo. Ebbene, dicono gli esperti di giurisprudenza che questo tipo di reato è molto difficile da capire e che si mostra quasi come un'eccezione che però negli ultimi decenni ha portato avanti una vera e propria economia. Stiamo parlando quindi di un solco ben delineato che è ideologia, politica, poi naturalmente diritto, repressione, poi burocrazia e poi affaristica, senza dover girarci troppo attorno. Infatti negli anni non sono mancate le critiche. L'antimafia, viene detto in diversi articoli, è un universo che fa deroga alla deroga e che crea un'emergenza permanente sull'altare, che poi viene portato davanti all'esigenza di nuove leggi sempre più restrittive. E a proposito di questo, a proposito del fatto che le confische siano forse un riposizionamento del valore, poi naturalmente stai a vedere, perché questo tipo di modo di fare, una volta che un bene viene confiscato, viene dato alle amministrazioni pubbliche, al comune, che viene dato poi all'associazione, tant'è che sono stati un sacco gli scandali democratici, diciamo così, per cui le anime belle si sono stupite perché dei beni riassegnati poi finivano in mano dell'associazione, che poi a loro volta, anche essendo nell'alveo dell'antimafia, risultavano essere compromesse anche loro. A parte questa questione qua, è chiaro che ci sia un tentativo da parte dello Stato di in certi casi spostare il valore dove conviene di più. Ma a parte questo, si può riprendere quella che è forse una una delle cose che dicevi tu, Marti, e cioè la questione che l'evoluzione economica dell'antimafia ha anche avuto delle conseguenze abbastanza forti a livello di previdenza sociale, che è l'altro lato economico della faccenda. Infatti ci sono stati vari tentativi che per lo più sono stati spinti anche dalle associazioni dell'antimafia, in questa cultura legalitaria e da boia edulcorato, che è il vestito che si mettono addosso, vari tentativi di spingere vari nonciotti in prima persona, perché comunque è un personaggio che si veste con questa tunica invece dell'angelo, del protettore, che fa il buono della situazione, come giusto si diceva prima nel libro del 2014, i buoni, ma vari tentativi spinti appunto da questo discorso incalzante sempre più pressante della mafia, raccattati perfettamente dall'ordine politico di chi ci governa, di togliere tutti i diritti sociali a chi è accusato di certi reati, cosa che, ripetiamo, non ci interessa per una qualche affronto del discorso della mafia in sé, ma proprio come dispositivo poi che agisce sulla società tutta. Tant'è che già nel 21 luglio del 2010 sono state fatte le prime proposte in Parlamento per togliere la pensione sociale a chi compiva dei reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Una cosa che è accaduta e poi è stata rilanciata anche nel 2011, quando il ministro del lavoro era Elsa Fornero, ministro del lavoro e dei servizi sociali, che oltre a fare delle politiche lacrime e sangue, le sue letterali lacrime, le lacrime del coccodrillo in diretta televisiva, faceva sì che si potesse portare avanti l'idea di togliere la pensione sociale alla mafia. Idea ripresa poi nel 2015, idea ripresa nel 2021 e quella per ora cannata. Bisogna però dire che una cosa che invece è passata è che a chiunque sia coinvolto all'interno di dei reati di mafia vengono tolte tutte le previdenze sociali che sono state previste post il ciclo di finanziare lacrime e sangue, quindi il reddito di cittadinanza non viene concesso a chi ha un certo tipo di reati, ma non solo, perché quello è stato un viatico, è stato quello attraverso cui poi un certo tipo di diritto di ottenere della previdenza sociale frammentata, come quella che vediamo, anche il reddito attuale del governo Meloni, quello d'accatto che sostituisce il reddito di cittadinanza, è precluso non solamente a chi ha compiuto un reato di mafia, ma anche a chiunque abbia dei reati, tutti.
Ah, io volevo tornare un attimino, mi è venuta in mente una cosa rispetto all'aggressione al profitto, quando appunto parlano di una strategia repressiva razionalmente fondata, che rispetto a quello che poi è la modalità di comunicazione delle associazioni, trovo che sia tutt'altro che razionalmente fondata, visto che di solito puntano anche poi su una modalità di comunicazione estremamente giustizialista, di pancia, legata al dolore, alla sofferenza, al pagare un pegno rispetto a quello che è stato commesso, eccetera. Quindi mi sembra proprio che poi appunto escano molto velocemente da quello che è il campo della razionalità.
Esatto, peraltro volendo fare un collegamento e volendo un po' chiarire di nuovo a questi microfoni perché abbiamo scelto di parlare di questa particolare scivolosissima tematica, è perché questo che dici tu, cioè questa specie di retorica delle lacrime, dell'atrocità di quello che viene commesso, è partito dall'antimafia, ma anche quello come dispositivo retorico ha influenzato ora il modo di fare repressione giuridica e legislativa in Italia. Pensiamo per esempio a Caivano. Quindi elementi presentati come particolarmente truculenti, a partire dal solco dell'antimafia, oggi vengono ravvisati in tutto lo spettro della società e divengono a loro volta i punti da cui si parte per una nuova legislazione repressiva, se pensiamo al decreto Caivano,
una sovraesposizione degli elementi truculenti.
Esatto,
tesi,
esatto.
Teso anche alla ricerca di un cordoglio nazionale, di un'unione, di un'indignazione anche collettiva, quindi appunto a canali unificati, il racconto un racconto anche abbastanza truce di tutti questi elementi.
Esatto, stiamo quindi cercando di determinare un campo in un mondo che è veramente complicato. Ce ne sarebbero da dire tante, che cos'è che è partito dall'antimafia: questioni giuridiche repressive, questioni economiche specifiche che hanno accelerato il processo di aumento del capitale del terzo settore proprio attraverso questo dispositivo, come dicevamo, che è quello della confisca, un riposizionamento, una riterritorializzazione del valore. Ipotesi che mettiamo qua sul piatto della discussione per capire questo tempo e per capire appunto come un certo tipo di legislazione basata sull'emergenza emotiva, giuridica e politica abbia fatto da scuola in questo paese, e lo vediamo negli ultimi decreti, lo vediamo chiaramente.
E poi nero su bianco l'uso straordinario e l'uso ordinario di strumenti che dovevano essere straordinari, nati come tali e che poi sono stati confermati nel corso degli anni.
Esatto. Un discorso molto 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 complicato, che però è il caso di iniziare a fare, o perlomeno non far finta che le questioni anche che riguardano per esempio i reati contro la mafia non vadano, ai noi, a coinvolgere tutti quanti, anche perché dal 2015, se sei una persona, un compagno che porta avanti i discorsi delle pratiche radicali, vuoi o non vuoi, a livello giuridico sei accorpato a quel solco repressivo. Quindi cercare di minimamente guardare a come funziona, come è nato, come si è evoluto, è quanto mai necessario, specialmente in tempi come questi, tempi di guerra, in cui i dispositivi repressivi giuridici, politici, pratici stanno stringendo un cappio al collo sempre più stretto.
Adesso metteremo Cella 3 di Baby Gang. Lui, come tanti altri ragazzi delle periferie, racconta quello che è il suo vissuto e, secondo me, cosa interessante, condanna anche quello che un po' il voyeurismo giudicante rispetto a ciò che avviene nelle periferie e nei contesti più marginali della città.
Andiamo a sentirci Cella 3.
Tasca bucata, tengo addosso i ricordi di quando stavo per strada, tengo addosso la pula chiamata intercettata, mamma non si è presa cura la strada di Baby Gang. Sì, fra quel ragazzo piccolo che girava col cane e dormiva frate in giro, bro. Yo, questi rapper cosa dicono? Parlano a me di strada, ma la strada non la vivono. Yo, con i ferri finti fingono non fare come gangster, tu sei un gangster sì nei video. Yo, non minaccio è un consiglio, non mi frega un cazzo frate, tu di chi sei figlio. Tic, tic, tac, il successo sta arrivando ogni volta che ripenso, sento click, clock. Prima ero chiuso in cella, ora dimmi che è successo, o la puta che passa. Prima ero in piazza, alle 3:40, posizionato in stazza, c'è il bambino che smazza, hanno detto è caramba, alle 4:40 mandato per Baby Ganga. E sento boom, 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 apri la porta e sento urla mia nonna e suo figlio, sta sera non torna 20 mesi. L'ho chiuso in tomba, non c'era nessuno, solo io giuro, col compagno in cella che urlava giuro. Mi impicco, se non mi aprite questo blindo spacco tutto, sai che la guerra la vinco. Fatto quello che ho fatto io da bimbo, 4 tuoi rapper non fanno un mio quinto. Bianco, non fare il negro che sei bianco. Stanco di sta gente fra che parla tanto. Manco, fossi nato cresciuto nel bando. Spaccio, 24 H nel bando.
Visto questo discorso, andiamo a vedere proprio come si può ottenere un bene confiscato in gestione, un bene confiscato alla mafia, tenendo a mente la confisca come il dispositivo giuridico principale attraverso cui avviene l'economia dell'antimafia, perlomeno attraverso cui parte, perché poi l'economia dell'antimafia è ben più complessa, ma questo prendiamolo come una specie di riposizionamento di valore, partendo dal fatto che, come dicevamo prima, si è parlato sin dall'inizio, sin dal 96, della petizione di Libera di restituire il mal tolto, come se la proprietà non fosse un furto a prescindere, e che se rimane nell'ordine della proprietà, che sia gestito dall'associazione o dalla mafia, non è che una restituzione alla libertà, alla non proprietà, semplicemente si tratta sia di spostare valore sia di spostare proprietà, e questa cosa fa ridere, perché invece loro portano avanti la restituzione come se si potesse tornare a prima di un ipotetico accaparramento originario, ancora prima dell'origine della proprietà, posto che, non essendo marxisti, non ci crediamo, però a parte questo fa ridere. E come si può ottenere un bene confiscato in gestione? Alcuni articoli giuridici riportano che la confisca avviene attraverso la gestione in modo provvisorio, prima attraverso un particolare istituto dello Stato che si chiama ANBSC, e se la confisca poi è definitiva, i beni sono affidati, come si diceva prima, agli enti locali, come i comuni, e spetta loro pubblicare gli avvisi per cercare associazioni, organizzazioni, comunità o altri soggetti interessati a gestire l'immobile, talvolta vere e proprie aziende, che peraltro, anche se non fossero aziende, come abbiamo ricordato qualche puntata fa di Macerie su Macerie, associazioni o cooperative del terzo settore sono praticamente aziendalizzate, specie negli ultimi anni, attraverso quella che è l'iniezione di capitale del PNRR, che porta con sé anche l'esigenza di strutture ben più solide rispetto a come si davano fino a qualche decennio fa. Ebbene, insomma, le associazioni e gli enti possono poi sottoporre all'ente territoriale competente il proprio progetto di utilizzo per quelle che sono delle finalità sociali, anche se bisogna dire, ed è una cosa oramai negli Stati Uniti che è praticamente assodata, che non esiste più praticamente la differenza tra finalità sociali e non sociali. Negli Stati Uniti, infatti, non esiste più la differenza tra profit e no profit. La questione può essere anche un'azienda privata che fa profit, l'importante è che abbia una finalità sociale, il che è un ulteriore grado di intelligibilità di questo reale. Tu puoi essere un'azienda che fa profitto, ma se hai delle finalità sociali, se hai la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa, allora va tutto bene.